Ha chiesto di parlare l'onorevole Matteotti. Ne ha facoltà.
Noi abbiamo avuto da parte della Giunta delle Elezioni la proposta di convalida di numerosi colleghi. Nessuno, certamente, degli appartenenti a questa Assemblea, all'infuori, credo, dei componenti della Giunta delle Elezioni, saprebbe ridire l'elenco dei nomi letti per la convalida. Nessuno, né della Camera né delle tribune della Stampa.
È passato il tempo in cui si parlava per le tribune.
Onorevoli, silenzio.
Certo, la pubblicità è per voi un'istituzione dello stupidissimo secolo XIX.
Abbiamo vinto noi le elezioni.
Comunque, dicevo, in questo momento non esiste da parte dell'Assemblea una conoscenza esatta dell'oggetto sul quale si delibera. Soltanto per quei pochissimi nomi che abbiamo potuto afferrare alla lettura possiamo immaginare che essi rappresentino una parte della maggioranza. Ora, contro la loro convalida, noi presentiamo questa pura e semplice eccezione.
Cominciamo con l'eccezione.
Cioè che la lista di maggioranza governativa, la quale nominalmente ha ottenuto una votazione di 4 milioni e tanti voti, Questa lista non li ha ottenuti di fatto e liberamente. Ed è quindi dubitabile se essa abbia ottenuto quel tanto di percentuale che è necessario per conquistare, anche secondo la vostra legge, i 2/3 dei posti che le sono stati attribuiti. Potrebbe darsi che i nomi letti dal Presidente siano di quei capilista che resterebbero eletti anche se, invece del premio di maggioranza, si applicasse la proporzionale pura in ogni circoscrizione. Ma, poiché nessuno ha udito i nomi e non è stata premessa nessuna affermazione generica di tale specie, probabilmente tali tutti non sono. E quindi contestiamo in questo luogo e in tronco la validità dell'elezione della maggioranza.
Onorevoli, silenzio per favore.
Vorrei pregare almeno i colleghi sull'elezione dei quali oggi si giudica di astenersi perlomeno dai rumori, se non dal voto.
Allora,
in contestazione non c'è nessuno.
Chi si asterrebbe dal voto?
Diversamente si asterrebbe.
Noi contestiamo.
Allora contestate voi.
Ma certo sarebbe meraviglia se contestasse lei. L'elezione, secondo noi, è essenzialmente non valida. E aggiungiamo che non è valida in tutte le circoscrizioni. In primo luogo, abbiamo la dichiarazione fatta esplicitamente dal governo, ripetuta da tutti gli organi della stampa ufficiale, ripetuta dagli oratori fascisti in tutti i comizi, che le elezioni non avevano che un valore assai relativo, in quanto che il governo non si sentiva soggetto al responso elettorale, ma che in ogni caso, come ha dichiarato replicatamente, avrebbe mantenuto il potere con la forza, anche se...
Queste sono indicazioni senza nessun costrutto.
Sì. Noi abbiamo fatto la guerra!
Questi vostri applausi sono la conferma precisa della fondatezza del mio ragionamento. Per vostra stessa conferma, dunque, nessun elettore italiano si è trovato libero di decidere con la sua volontà.
Non è vero, una menzogna!
È vero!
Nessun elettore si è trovato libero di fronte a questo quesito.
Hanno votato 8 milioni di italiani!
Giusto. Se, cioè, egli approvava o non approvava la politica, o per meglio dire il regime del governo fascista.
Non può parlare.
Nessuno si è trovato libero perché ciascun cittadino sapeva a priori che se anche avesse osato affermare a maggioranza il contrario, c'era una forza a disposizione del governo che avrebbe annullato il suo voto e il suo respiro.
Fatelo tacere! Fatelo tacere, non è vero!
2 milioni di voti che hanno preso le minoranze!
Potevate fare la rivoluzione!
Sarebbero stati 2 milioni di eroi!
A rinforzare tale proposito del governo esiste una milizia armata.
Stoppa la milizia! La milizia!
La milizia!
Onorevoli, esiste una milizia armata.
Basta!
Onorevole Matteotti! Onorevole Matteotti, si attenga all'argomento! Onorevole Presidente, ella forse non mi intende, ma io parlo di elezioni. Esiste una milizia armata,
è una menzogna,
la quale
esisteva anche prima delle elezioni,
la quale ha questo fondamentale e dichiarato scopo di sostenere un determinato capo del governo bene indicato e nominato nel capo del fascismo e non, a differenza dell'esercito, il capo dello Stato.
Basta, basta, sono
pazzesco.
Il fascismo ha vinto le elezioni.
Vi è una milizia armata composta di cittadini di un solo partito, la quale ha il compito dichiarato di sostenere un determinato governo con la forza, anche se adesso il consenso mancasse.
Basta, facciamo la finita.
La forza per sostenersi.
In aggiunta e in particolare.
Ancora.
Mentre per la legge elettorale la milizia avrebbe dovuto astenersi essendo in funzione o quando era in funzione, e mentre di fatto in tutta l'Italia, specialmente rurale, abbiamo constatato in quei giorni la presenza di militi nazionali in gran numero.
Ma fatelo finire, fatelo finire!
È vero, onorevole Farinacci, in molti luoghi hanno votato anche Balì.
Bravo!
E mentre abbiamo visto numerosi di questi militi in ogni città e più ancora nelle campagne,
ma perché lei è in campagna,
gli elenchi degli obbligati all'astensione depositati presso i comuni erano ridicolmente ridotti a 3 o 4 persone per ogni città, per dare l'illusione dell'osservanza di una legge apertamente violata, conforme lo stesso pensiero espresso dal Presidente del Consiglio, certo, che affidava ai militi fascisti la custodia delle cabine.
Certo, abbiamo votato noi.
Presidente del Consiglio.
A parte questo argomento, a parte questo argomento del proposito del governo di reggersi anche con la forza contro il consenso e del fatto di una milizia a disposizione di un partito che impedisce all'inizio e fondamentalmente la libera espressione della sovranità popolare ed elettorale e che invalida in blocco l'ultima elezione in Italia, c'è poi una serie di fatti che successivamente ha viziate e annullate tutte le singole manifestazioni elettorali.
Perché avete paura?
Perché scappate!
Forse al Messico si usano fare le elezioni non con le schede, ma col coraggio di fronte alle rivoltelle.
Insomma!
E chiedo scusa al Messico se non è vero!
Bravo!
I fatti cui accenno si possono riassumere secondo i diversi momenti delle elezioni. La legge elettorale chiede...
E ora di finirla! Voi svalorizzate il Parlamento!
E allora sciogliete il Parlamento!
Voi non rispettate la maggioranza e non avete diritto di essere rispettati!
Bravo, giusto! Bravo, lo scelto!
Ciascun partito doveva, secondo la legge elettorale, presentare la propria lista di candidati.
Ma perché così non è stato? Se quando
proposta parli su una proposta dell'onorevole Presutti.
Richiami dunque lei all'ordine il presidente. La presentazione delle liste, dicevo, deve avvenire in ogni circoscrizione mediante un documento notarile a cui vanno apposte dalle 300 alle 500 firme. Ebbene, onorevoli colleghi, in 6 circoscrizioni su 15 le operazioni notarili che si compiono privatamente nello studio di un notaio fuori della vista pubblica e di quelle che voi chiamate provocazioni sono state impedite con la violenza.
Questo lo dice lei! Questo lo dice lei!
Volete i singoli fatti? Eccoli, ecco. Ad Iglesias il collega Corsi stava raccogliendo le 300 firme e la sua casa è stata circondata.
Non è vero, inventa lei in questo momento. Ma scrivete volendo sul serio, quello che ci abbiamo fatto.
Fareste il vostro mestiere.
È la verità, è la verità.
Amelfi, Amelfi.
Abbiamo capito, basta.
Amelfi, è stata impedita la raccolta delle firme con la violenza. In Puglia fu bastonato persino un notaio.
Ma questo nei ricorsi non c'è, in nessuno dei ricorsi. Ho visto gli atti delle Puglie e in nessun ricorso è accennato al fatto di cui parla l'onorevole Matteotti.
Vi faremo cambiare sistema.
Giusto.
E dire che sono quelli che vogliono la normalizzazione.
Sì, sì, infatti.
A Genova.
Onorevoli colleghi, silenzio per favore.
A Genova. I fogli con le firme già raccolte furono portati via dal tavolo su cui erano stati firmati.
Perché erano falsi?
Se erano falsi, dovevate denunciarli ai magistrati.
Perché non ha fatto lei i reclami alla giunta delle elezioni?
Ci sono!
No, non ci sono, li inventa lei!
Li inventa lei!
La giunta delle elezioni dovrebbe dare esempio di compostezza. I componenti della giunta delle elezioni parleranno dopo. Onorevole Matteotti, continui.
Io espongo fatti, fatti che non dovrebbero provocare rumori. I fatti o sono veri o li dimostrate falsi. Non c'è offesa, non c'è ingiuria per nessuno in ciò che dico. C'è una descrizione di fatti.
Che non esistono!
I fatti!
Da parte degli onorevoli componenti della giunta delle elezioni si protesta che alcuni di questi fatti non sono dedotti o documentati presso la giunta delle elezioni. Ma voi sapete benissimo come una situazione e un regime di violenza non solo determinino i fatti stessi, ma impediscano spesse volte la denuncia e il reclamo formale. Voi sapete che persone le quali hanno dato il loro nome per attestare sopra un giornale o in un documento che un fatto era avvenuto sono state immediatamente percosse e messe quindi nella impossibilità di confermare il fatto stesso.
Non è vero, non è vero.
Già nelle elezioni del 1921, quando ottenni da questa Camera l'annullamento per violenze di una prima elezione fascista, molti di coloro che attestarono i fatti davanti alla giunta delle elezioni furono chiamati alla sede fascista, furono loro mostrate le copie degli atti esistenti presso la giunta delle elezioni illecitamente comunicate, facendo ad essi un vero e proprio processo privato perché avevano attestato il vero o firmato i documenti. E in seguito al processo fascista essi furono boicottati dal lavoro o percossi. La stessa giunta delle elezioni ricevette allora le prove del fatto. Ed è per questo, onorevoli colleghi, che noi spesso siamo costretti a portare in questa Camera l'eco di quelle proteste che altrimenti nel Paese non possono avere alcun'altra voce ed espressione. In 6 circoscrizioni, abbiamo detto, le formalità notarili furono impedite con la violenza. e per arrivare in tempo si dovette supplire malamente come si poté con nuove firme in altre province. A Reggio Calabria, per esempio, abbiamo dovuto provvedere con nuove firme per supplire quelle che in Basilicata erano state impedite.
Ma dove furono impedite?
A Melfi, a Iglesias, in Puglia, devo ripetere. Presupposto essenziale di ogni elezione è che i candidati, cioè coloro che domandano al suffragio elettorale il voto, possano esporre in contraddittorio con il programma del governo, in pubblici comizi o anche in privati locali, le loro opinioni. In Italia, nella massima parte dei luoghi, anzi quasi dappertutto, questo non fu possibile.
Non è vero!
Parli l'onorevole Mazzoni!
Avanti, non è vero!
Silenzio, onorevoli colleghi! Silenzio! 8.000 comuni italiani, su 8.000 comuni italiani e su 1.000 candidati delle minoranze, la possibilità è stata ridotta a un piccolissimo numero di casi, soltanto là dove il partito dominante ha consentito per alcune ragioni particolari di luogo o di persona. Volete i fatti? Volete i fatti? La Camera ricorderà l'incidente occorso al collega Gonzales.
Noi ci ricordiamo del 1919, quando buttavate gli ufficiali nel naviglio. Io per un anno sono andato a casa con la pena di morte sulla testa.
Onorevoli colleghi,
invito alla calma, onorevoli.
Onorevoli colleghi, se voi volete contrapporci altre elezioni, ebbene, io domando la testimonianza di un uomo che siede al banco del governo. Se nessuno possa dichiarare che ci sia stato un solo avversario che non abbia potuto parlare in contraddittorio con me nel 1919.
Ma non è vero!
Ma se volete fare la rivoluzione...
Michele Bianchi, proprio lei ha impedito di parlare a Michele Bianchi.
Lei dice il falso. Il fatto è semplicemente questo. Che l'onorevole Michele Bianchi con altri teneva un comizio a Badia Polesine. Alla fine del comizio che essi tennero sono arrivato io e ho domandato la parola in contraddittorio. Essi rifiutarono, se ne andarono e io rimasi a parlare.
Non è così!
Porterò i giornali vostri che lo attestano.
Lo domandi all'onorevole Merlin, che è più vicino a lei. L'onorevole Merlin cristianamente deportato.
L'onorevole Merlin ha avuto numerosi contraddittori con me e nessuno fu impedito e stroncato. Ma lasciamo stare il passato. Non dovevate voi essere i rinnovatori del costume italiano.
E lo siamo.
Non dovevate voi essere coloro che avrebbero portato un nuovo costume morale nelle elezioni.
E ne siamo fieri!
Onorevoli, silenzio! E signori che mi interrompete, anche qui nell'assemblea.
Ma cosa
è? È ora di finirla con queste falsità!
Bravo, bravo!
L'inizio della campagna elettorale del 1924 avvenne dunque a Genova con una conferenza privata e per inviti da parte dell'onorevole Gonzales. Orbene, prima ancora che si iniziasse la conferenza, i fascisti invasero la sala e a furia di bastonate impedirono all'oratore di aprire nemmeno la bocca. Onorevoli colleghi,
non è vero.
Un po' di silenzio per favore. Allora rettifico, se l'onorevole Gonzales dovette passare 8 giorni a letto vuol dire che si è ferito da solo, non fu bastonato. L'onorevole Gonzales, che è uno studioso di San Francesco, si è forse autoflagellato. A Napoli doveva parlare... Onorevoli colleghi, io deploro quello che accade. Prendano posto e non turbino la discussione. Onorevole Matteotti, prosegua, sia breve e concluda. L'assemblea deve tenere conto che io devo parlare per improvvisazione e che mi limito.
Si vede che improvvisa!
Dice che porta dei fatti.
I fatti non sono improvvisati.
Mi limito, dico, alla nuda e cruda esposizione di alcuni fatti. Ma se per tale forma di esposizione domando il compatimento dell'assemblea, non comprendo come i fatti senza aggettivi e senza ingiurie possano sollevare urla e rumori.
È detto!
Bravo!
E lasciatelo parlare!
Avanti, avanti!
Dicevo dunque che ai candidati non fu lasciata nessuna libertà di esporre liberamente il loro pensiero in contraddittorio con quello del governo fascista, e accennavo al fatto dell'onorevole Gonzales, accennavo al fatto dell'onorevole Bentini a Napoli, alla conferenza che doveva tenere il capo dell'opposizione costituzionale, l'onorevole Amendola, e che fu impedita.
Ma che costituzionale?
Sovversivo, come voi!
Siete d'accordo tutti!
Vuol dire dunque che il termine sovversivo ha molta elasticità.
Sì,
l'onorevole Amendola fu impedito di tenere la sua conferenza per la mobilitazione documentata da parte di comandanti di corpi armati, i quali intervennero in città.
Dica bande armate, non corpi armati.
Bande armate! Bande armate, le quali impedirono la pubblica e libera conferenza.
Del resto.
Noi ci siamo trovati in queste condizioni. Su 100 dei nostri candidati, 60 circa non potevano circolare liberamente nella loro circoscrizione. Non credevamo che le elezioni dovessero svolgersi proprio come un saggio di resistenza inerme alle violenze fisiche dell'avversario, che è al governo e dispone di tutte le forze armate. Che non fosse paura, poi lo dimostra il fatto che per un contraddittorio noi chiedemmo che adesso solo gli avversari fossero presenti e nessuno dei nostri. Perché altrimenti voi sapete com'è vostro costume dire che qualcuno di noi ha provocato e come in seguito a provocazioni i fascisti dovettero legittimamente ritorcere l'offesa picchiando su tutta la linea.
Come siete bravi queste cose voi!
Onorevole Pedrazzi! Comunque, ripeto, i candidati erano nella impossibilità di circolare nelle loro circoscrizioni.
Avevano paura!
Paura, sì, paura come nell'asila quando c'erano i briganti, avevano paura!
Lei ha tenuto il contraddittorio con me ed è stato rispettato!
Ho avuto la vostra protezione, a mia vergogna!
Bravo! Concluda, onorevole Matteotti, e non provochi incidenti!
Io protesto! Se ella crede che non gli altri mi impediscano di parlare, ma che sia io a provocare incidenti, mi seggo e non parlo!
Ha finito? Ha finito, allora ha facoltà di parlare l'onorevole Rossi!
Ma che maniera è questa? Lei deve tutelare il mio diritto di parlare! Io non ho offeso nessuno, riferisco soltanto dei fatti e ho diritto di essere rispettato.
Se dice delle cose che ha
di parlare.
Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della giunta delle elezioni. C'è una proposta di rinvio degli atti alla giunta.
Onorevole presidente.
Onorevole Matteotti, se ella vuole parlare ha facoltà di continuare, ma prudentemente.
Io chiedo di parlare non prudentemente né imprudentemente, ma parlamentarmente.
Parli.
I candidati non avevano libera circolazione.
Facciano silenzio, onorevoli colleghi, lascino parlare.
Non solo non potevano circolare, ma molti di essi non potevano neppure risiedere nelle loro stesse abitazioni, nelle loro stesse città. Alcuno che rimase al suo posto ne vide poco dopo le conseguenze. Molti non accettarono la candidatura perché sapevano che accettare la candidatura voleva dire non avere più lavoro l'indomani o dover abbandonare il proprio paese ed emigrare all'estero.
Erano disoccupati!
No! No, lavorano tutti e solo non lavorano quando voi li boicottate!
E quando li boicottate voi?
Lasciatelo, lasciatelo parlare! Fate il loro gioco!
Uno dei candidati, l'onorevole Piccinini, al quale mando a nome del mio gruppo un saluto. Conobbe cosa voleva dire obbedire alla consegna del proprio partito. Fu assassinato nella sua casa per avere accettata la candidatura nonostante prevedesse quale sarebbe stato per essere il destino suo all'indomani.
Ma no, è stato un'incidenza!
Non ci sono colpevoli!
Cosa sta dicendo?
Ma i candidati... Voi avete ragione di urlarmi, onorevoli colleghi. I candidati devono sopportare la sorte della battaglia e devono prendere tutto quello che è nella lotta che oggi imperversa. Io lo accenno soltanto, non per domandare nulla, ma perché anche questo è un fatto concorrente a dimostrare come si sono svolte le elezioni. Un'altra delle garanzie più importanti per lo svolgimento di una libera elezione era quella della presenza e del controllo dei rappresentanti di ciascuna lista in ciascun seggio. Voi sapete che nella massima parte dei casi, sia per disposizione di legge, sia per interferenze di autorità, i seggi, anche in seguito a tutti gli scioglimenti di consigli comunali imposti dal governo e dal partito dominante, i seggi risultarono composti quasi totalmente di aderenti al partito dominante. Quindi l'unica garanzia possibile, l'ultima garanzia esistente per le minoranze, era quella della presenza del rappresentante di lista al seggio. Orbene, essa venne a mancare. Infatti nel 90% e credo in qualche regione fino al 100% dei casi, tutto il seggio era fascista. E il rappresentante della lista di minoranza non poté presenziare le operazioni. Dove andò? Meno in poche grandi città e in qualche rara provincia, esso subì le violenze che erano minacciate a chiunque avesse osato controllare dentro il seggio la maniera come si votava, la maniera come erano letti e constatati i risultati. Per constatare il fatto non occorre nuovo reclamo e documento. Basta che la Giunta delle elezioni esamini i verbali di tutte le circoscrizioni e controlli i registri. Quasi dappertutto le operazioni si sono svolte fuori della presenza di alcun rappresentante di lista. Veniva così a mancare l'unico controllo, l'unica garanzia sopra la quale si può dire se le elezioni si sono svolte nelle dovute forme e con la dovuta legalità. Noi possiamo riconoscere che in alcuni luoghi, in alcune poche città e in qualche provincia, il giorno delle elezioni vi è stata una certa libertà. Ma questa concessione limitata della libertà nello spazio e nel tempo, e l'onorevole Farinacci, che è molto aperto, me lo potrebbe ammettere, fu data ad uno scopo evidente: dimostrare nei centri più controllati dall'opinione pubblica e in quei luoghi nei quali una più densa popolazione avrebbe reagito alla violenza con una evidente astensione controllabile da parte di tutti, che una certa libertà c'è stata. Ma, strana coincidenza, proprio in quei luoghi dove fu concessa a scopo dimostrativo quella libertà, le minoranze raccolsero una tale abbondanza di suffragi da superare la maggioranza, con questa conseguenza però che la violenza che non si era avuta prima delle elezioni si ebbe dopo le elezioni. E noi ricordiamo Ricordiamo quello che è avvenuto specialmente nel Milanese e nel Genovesato e in parecchi altri luoghi dove le elezioni diedero risultati soddisfacenti in confronto alla lista fascista. Si ebbero distruzioni di giornali, devastazioni di locali, bastonature alle persone, distruzioni che hanno portato milioni di danni.
Ricordatevi delle devastazioni del comunismo!
Quelle sono devastazioni comuniste!
Onorevoli colleghi, onorevoli colleghi, ad un comunista potrebbe essere lecito, secondo voi, di distruggere la ricchezza nazionale, ma non ai nazionalisti né ai fascisti come vi vantate voi.
Si sono avuti,
dicevo, danni per parecchi milioni, tanto che persino un alto personaggio che ha residenza in Roma ha dovuto accorgersene, mandando la sua adeguata protesta e il soccorso economico. In che modo si votava? La votazione avvenne in tre maniere. L'Italia è una, ma ha ancora diversi costumi. Nella Valle del Po, in Toscana e in altre regioni, regioni che furono citate all'ordine del giorno dal Presidente del Consiglio per l'atto di fedeltà che diedero al governo fascista, e nelle quali i contadini erano stati prima organizzati dal Partito Socialista o dal Partito Popolare, gli elettori votavano sotto controllo del Partito Fascista con la regola del 3. Ciò fu dichiarato apertamente e apertamente insegnato persino da un prefetto, il prefetto di Bologna. I fascisti consegnavano agli elettori un bollettino contenente tre numeri o tre nomi, secondo i luoghi.
Questo è troppo!
Bollettino contenente tre numeri o tre nomi variamente alternati, in maniera che tutte le combinazioni, cioè tutti gli elettori di ciascuna sezione, uno per uno, potessero essere controllati e riconosciuti personalmente nel loro voto. In moltissime province, a cominciare dalla mia, dalla provincia di Rovigo, questo metodo risultò eccellente.
Evidentemente lei non c'era, questo metodo non fu usato!
Onorevole Finzi, sono lieto che con la sua negazione ella venga implicitamente a deplorare il metodo che è stato usato.
Lo provi!
In queste regioni tutti gli elettori...
Lei ha un trattato, perché non lo pubblica?
Lo pubblicherò quando mi si assicurerà che le tipografie del regno sono indipendenti e sicure. Perché...
Silenzio!
Come tutti sanno, anche durante le elezioni i nostri opuscoli furono sequestrati, i giornali invasi, le tipografie devastate o diffidate di pubblicare le nostre cose.
No! Non è vero!
Fantasie!
Antonie!
Nella massima parte dei casi, però, non vi fu bisogno delle sanzioni. Perché? Perché i poveri contadini sapevano inutile ogni resistenza e dovevano subire la legge del più forte, la legge del padrone, votando per tranquillità della famiglia la terna assegnata a ciascuno dal dirigente locale del sindacato fascista o dal fascio.
L'onorevole Matteotti non insulta me rappresentante, insulta il popolo italiano ed io, per la mia dignità, esco dall'aula. La mia città in ginocchio ha inneggiato al duce Mussolini. Sfido l'onorevole Matteotti a provare le sue affermazioni. Per la mia dignità di soldato, abbandono quest'aula.
Silenzio, onorevoli.
Il sguardo è medaglia d'oro. Si vergogni, onorevole Matteotti.
Va
facciano silenzio! Onorevole Matteotti, concluda! Io posso documentare e far nomi! In altri luoghi, invece, furono incettati i certificati elettorali, metodo che in realtà era stato usato in qualche piccola circoscrizione anche nell'Italia prefascista, ma che dall'Italia fascista ha avuto l'onore di essere esteso a larghissime zone del meridione. Incetta di certificati, per la quale, essendosi determinata una larga astensione degli elettori che non si ritenevano liberi di esprimere il loro pensiero, i certificati furono raccolti e affidati a gruppi di individui, i quali si recavano alle sezioni elettorali per votare con diverso nome, fino al punto che certuni votarono 10 o 20 volte e che giovani di 20 anni si presentarono ai seggi e votarono a nome di qualcheduno che aveva compiuto i 60 anni.
Facciano silenzio!
Si trovarono solo in qualche seggio pochi ma autorevoli magistrati che, avendo rilevato il fatto, riuscirono ad impedirlo.
Basta! La finisca!
Basta!
Facciano silenzio!
Ma che cosa stiamo a fare qui? Dobbiamo tollerare che ci insulti?
Non siete mica parola!
Silenzio!
Per voi ci vuole il domicilio coatto e non il Parlamento!
Vada in Russia!
Facciano silenzio! Onorevoli colleghi, facciano silenzio! E lei, onorevole Matteotti, concluda!
Coloro che ebbero la ventura di votare e di raggiungere le cabine ebbero dentro le cabine, in moltissimi comuni, specialmente della campagna, la visita di coloro che erano incaricati di controllare i loro voti. Se la giunta delle elezioni volesse aprire i plichi e verificare i cumuli di schede che sono state votate, potrebbe trovare che molti voti di preferenza sono stati scritti sulle schede, tutti dalla stessa mano. Così come altri voti di lista furono cancellati o addirittura letti al contrario.
Non è vero.
Non voglio dilungarmi a descrivere i molti altri sistemi impiegati per impedire la libera espressione della volontà popolare. Il fatto è che solo una piccola minoranza di cittadini ha potuto esprimere liberamente il suo voto.
Non è vero.
Il più delle volte quasi esclusivamente coloro che non potevano essere sospettati di essere socialisti. I nostri furono impediti dalla violenza, mentre riuscirono più facilmente a votare per noi persone nuove e indipendenti.
Basta.
Le quali, non essendo credute socialiste, si sono sottratte al controllo e hanno esercitato il loro diritto liberamente.
Ma quanto dovremo sopportare?
A queste nuove forze che manifestano la reazione della nuova Italia contro l'oppressione del nuovo regime, noi mandiamo il nostro ringraziamento.
Silenzio!
Per tutte queste ragioni e per altre che di fronte alle vostre rumorose sollecitazioni rinunzio a svolgere, ma che voi ben conoscete, perché ciascuno di voi ne è stato testimonio perlomeno.
Ma che testimonio! Facciamo la finita!
Per queste ragioni noi domandiamo l'annullamento in blocco dell'elezione di maggioranza.
Accettiamo! Accettiamo! Accettiamo!
Facciano silenzio!
Non abbiamo paura!
Facciano silenzio! Onorevoli colleghi, invito alla calma e alla compostezza!
Voi dichiarate ogni giorno di volere ristabilire l'autorità dello Stato e della legge.
Ce ne mandiamo!
Faremo!
Fatelo! Fatelo se siete ancora in tempo. Altrimenti voi sì, veramente, rovinate quella che è l'intima essenza, la ragione morale della nazione.
Ma come osa?
Non continuate più oltre a tenere la nazione divisa in padroni e sudditi, poiché questo sistema certamente provoca la licenza e la rivolta.
Non è così.
Se invece la libertà è data, ci possono essere errori, eccessi momentanei, ma il popolo italiano, come ogni altro, ha dimostrato di saperseli correggere da sé medesimo.
Silenzio!
Noi deploriamo invece che si voglia dimostrare che solo il nostro popolo nel mondo non sa reggersi da sé e deve essere governato con la forza. Ma il nostro popolo stava risollevandosi ed educandosi anche con l'opera nostra. Voi volete ricacciarci indietro. Noi difendiamo la libera sovranità del popolo italiano, al quale mandiamo il più alto saluto, e crediamo di rivendicarne la dignità domandando il rinvio delle elezioni inficiate dalla violenza alla giunta delle elezioni.
Io il mio discorso l'ho fatto. Ora a voi preparare il discorso funebre per me.
Si procederà dunque alla votazione per appello nominale. Il governo ha dichiarato di astenersi. Estrarrò a sorte il nome dal quale comincerò la chiama. Comincerà dall'onorevole Mirach. Coloro i quali approvano la proposta di rinvio degli atti alla Giunta, proposta fatta dagli onorevoli Labriola, Matteotti e Presutti, risponderanno sì. Coloro i quali non l'approvano risponderanno no. Si faccia la chiama.
Onorevole Mira.
No.
Onorevole Modigliani.
Sì.
Onorevole Molinelli.
Sì.
Onorevole Mongiò.
No.
Onorevole Morelli in congedo. Onorevole Moreno.
No.
Onorevole Moretti.
No.
Onorevole Morgari.
Sì.
Onorevole Motta.
No.
Onorevole Muscatello.
No.
Onorevole Mussolini, astenuto. Onorevole Muzzarini.
No.
Onorevole Nasi.
Sì.
Onorevole Negrini.
No.
Onorevole Netti.
No.
Onorevole Nobili.
Sì.
Onorevole Noseda.
Sì.
Onorevole Nunziante, assente per servizio. Onorevole Olivetti.
No.
Onorevole Olivi.
Comunico alla Camera il risultato della votazione nominale sulla proposta dei deputati Labriola, Matteotti e Presutti per il rinvio degli atti alla Giunta delle elezioni. Presenti e votanti 384, astenuti 42, maggioranza 172, risposero sì 57, risposero no 285, la Camera non approva.